Ciao a tutti, benvenuti in questa sesta puntata del podcast. Oggi parliamo di un argomento che mi viene spesso chiesto in privato. Mi scrivete un sacco di voi mi scrivono in privato e mi chiedono proprio chi siano i Celti in generale. A volte le domande sono su quali libri leggere e prima o poi ne parleremo, farò una puntata proprio solo sui libri. Però spesso mi chiedete chi sono i Celti, perché segui la via celtica, come funziona. E quindi, visto che è una domanda ricorrente ormai spesso, ho pensato di fare due puntate. Proprio sul mondo celtico, una che sarà questa, che parlerà su chi sono i Celti, qual è più o meno la loro storia e cosa significa un po', appunto questa popolazione per noi, e poi ci sarà un'altra puntata, probabilmente la prossima, in cui parleremo cosa significa seguire la via celtica. In questa puntata naturalmente non potrò parlare di tutto, altrimenti verrebbe lunghissima, però un'infarinatura sulla storia dei Celti voglio farvela. E mentre nella prossima parliamo più per quanto riguarda la filosofia, spiritualità e anche per quanto riguarda la religione, quindi le divinità celtiche in parte. Sulle divinità magari se vi interessa poi faremo una puntata o più puntate addirittura a parte. Comunque in questa puntata vi parlo più che altro della storia, quindi chi sono i Celti? Visto che non potrò parlare di tutto tutto, se avete domande sono felicissima di ascoltarvi e di rispondervi. Fatemele su Instagram, mi trovate come La Via del Fuoco e potete scrivermi lì in privato, vi rispondo molto volentieri. Quindi iniziamo. Chi sono i Celti? A scuola purtroppo non se ne parla molto, nel senso che vengono citati quando si studiano le popolazioni contro i romani, quindi i barbari, vengono citati come un popolo barbaro e poco più. In realtà i Celti hanno caratterizzato e hanno creato praticamente tutta la nostra civiltà dell'Europa del nord, Europa nord dell'ovest. Quindi quando parlo di popolazioni celtiche parlo di tutta la zona dell'Europa continentale, dell'Ovest, quindi Francia, Svizzera, noi in Nord Italia, tutte le isole britanniche, ma addirittura i Celti arrivarono anche in Turchia, quindi arrivarono molto a sud. Per quanto riguarda l'Italia, i Celti erano stanziati in tutto il Nord Italia, e arrivavano fino al confine con la Liguria, dove c'erano i Liguri e più sotto c'erano gli Etruschi, e poi dall'altra parte arrivarono anche fino in Umbria, ma furono scacciati molto presto. Ma prima di parlare dei Celti veri e propri, dobbiamo fare un passo indietro, perché c'erano popolazioni già in Europa prima dell'arrivo dei Celti, di quelli che formeranno i Celti almeno. C'erano delle popolazioni in Europa, in tutta l'Europa, ed erano, per quanto ne sappiamo, grazie agli studi soprattutto di Maria Gimbutas, erano delle popolazioni prima nomadi, che quindi si spostavano e raccoglievano e cacciavano, e poi quando fu scoperta l'agricoltura diventarono popolazioni stanziali. In ogni caso erano popolazioni pacifiche, non avevano le armi probabilmente, non possedevano i cavalli, non facevano guerre e erano dedite appunto alle arti, oltre che alla coltivazione quando arrivò poi l'agricoltura, ma soprattutto veneravano una grande dea, una dea femminile. Questa dea naturalmente era una grande dea che si divideva in vari aspetti, no? Quindi c'era l'aspetto della madre, l'aspetto della crona, possiamo dire della vecchiaia, l'aspetto della morte, l'aspetto della dea delle acque, insomma, era una divinità femminile divisa in tanti suoi aspetti. Ad un certo punto, intorno al 2000 a.C. più o meno, iniziano a scendere da est delle popolazioni che hanno i cavalli, hanno le armi e arrivano appunto, conquistando, quindi cercando di conquistare la zona dell'Europa. Piano piano scendono sempre di più, arrivano a conquistare piano piano tutta l'Europa. Le ultime ad essere conquistate sono le isole, fra cui la Sardegna, che viene conquistata intorno al 1000 a.C. circa. Cosa succede? Succede che trovano sul territorio delle popolazioni, questi Kurgan si chiamano, queste popolazioni dell'est appunto con le armi, con i cavalli e soprattutto con la venerazione verso un dio maschile, solare. Arrivano questi Kurgan o indoeuropei. Vi dico un po' i nomi che vengono utilizzati, arrivano da est e piano piano invadono, probabilmente neanche troppo sanguinari, con probabilmente neanche troppo sanguinosamente, nel senso che le popolazioni già stanziate in Europa erano popolazioni pacifiche, non avevano le armi, non avevano i cavalli, quindi probabilmente quando arrivarono queste popolazioni dall'est, questi Kurgan, furono, diciamo così, accolti, perché non c'era una soluzione, non si potevano combattere se non si hanno le armi, e quindi si integrarono, insomma, queste due popolazioni, queste popolazioni venite da est e le stanziali, le autoctone. Si integrarono e formarono una terza popolazione, no? Una mescolanza fra le due, che prende sembianze diverse in base al posto in cui siamo in Europa. Quindi cosa succede? Che queste popolazioni Kurgan arrivano appunto in Europa, non sterminano gli abitanti originari di queste regioni, quindi queste popolazioni paleolitiche, neolitiche, che costruivano tra l'altro i dolmen, i menhiri, i cromlech, quindi tutte queste costruzioni megalitiche si chiamano, di rocce, non erano costruite dai Celti come purtroppo a scuola o spesso si pensa, ma erano queste appunto costruzioni megalitiche, erano costruite dalle popolazioni neolitiche e addirittura paleolitiche che già erano sul territorio, le popolazioni autoctone, insomma, no? Quindi quando i Celti, quando gli indoeuropei, chiamiamoli così, arrivano sul territorio, trovano già queste opere megalitiche gigantesche sul territorio. Ma cosa fecero? Questi indoeuropei impongono la propria lingua, la propria arte e le proprie tradizioni, ma soprattutto non impongono però la religione, perché questa è una mia, non solo mia naturalmente, anche gli altri studiosi, interpretazione: le popolazioni autoctone, chiamiamole anche popolazioni della Dea, avevano già una propria spiritualità, religione, che era proprio basata sulla Dea, sul femminino sacro, ma probabilmente i druidi e le druidesse erano i sacerdoti di questa popolazione della dea. Quindi, quando gli indoeuropei arrivano ad ovest, invadono l'Europa e trovano queste popolazioni stanziate, lì i druidi e le druidesse erano già lì da migliaia di anni e erano loro a costruire le opere megalitiche, a gestire la comunità per quanto riguarda la religione e la spiritualità. Le feste, le celebrazioni, tutto quanto. Quindi, quando gli indoeuropei arrivano, trovano una popolazione, più popolazioni, insomma, in Europa, molto avanti spiritualmente, religiosamente, e quindi impongono la loro aristocrazia. Per esempio, gli indoeuropei impongono l'aristocrazia, la regalità, l'arte, la lingua, ma non impongono la religione e la spiritualità, che vengono invece da loro presi, dalla popolazione che già era qui, la popolazione della dea, e quindi incorporano i druidi e le druidesse delle popolazioni della dea all'interno della società. Quindi in pratica la religione, la spiritualità rimane quella antica, tutto il resto viene preso dalle nuove popolazioni. Quindi fra questi popoli si creano appunto i Celti, che sono la popolazione, come vi ho detto, che si stanzia, cioè che si trova in tutta la Svizzera, la Francia, tutta la parte nord della Francia, tutte le isole, quindi Irlanda, Inghilterra, insomma, per capirci, e noi, più una parte addirittura in Turchia, più giù. Quindi si formano appunto i Celti, che sono l'unione fra le popolazioni autoctone della Dea e le popolazioni indoeuropee. In altri punti, in altri luoghi, si creano altre popolazioni, quindi si creano gli antecedenti dei Greci, nel sud Italia si creano altre popolazioni da questa unione, in Sardegna anche, si creano i Germani, che sono appunto l'unione fra popolazioni della Dea e gli indoeuropei, ma nella parte appunto germanica e più a nord, Danimarca, eccetera, che naturalmente hanno caratteristiche diverse in base al luogo in cui si creano, quindi queste popolazioni tra Celti e Germani ci sono delle differenze. Ma noi parliamo di Celti, cosa succede appunto ai Celti? Succede che fra questi popoli appunto i Celti costituiscono la casta dominante aristocratica, abbiamo detto, no? Quindi gli indoeuropei costruiscono la parte aristocratica, prendono la parte religiosa dalle popolazioni autoctone, quindi i druidi, le druidesse, ma la parte appunto di diciamo così, gestione della società è in mano a coloro che erano dei guerrieri che adorano un dio solare, che hanno le armi, che hanno i cavalli, e quindi scendono in guerra, iniziano a fare opposizione armata verso l'invasione straniera. L'età d'oro celtica è intorno al 500 a.C. più o meno, nella quale hanno la massima espansione, praticamente tutta l'Europa è loro, tranne la parte dei Germani, e addirittura hanno per quanto noi purtroppo a scuola non ci venga detto, noi pensiamo che le popolazioni dell'epoca dei Celti fossero stanziate nel loro spazio piccolino, nella loro nazione, non si muovessero, assolutamente non è vero. C'erano grandissimi scambi commerciali tra i vari stati, tra le varie popolazioni. Quindi i Celti, per esempio, avevano grandissimi scambi con i Greci, addirittura all'inizio con i Romani. Quindi scambiavano la loro arte, che era veramente molto fine, molto bella, l'arte celtica, con beni altri di altre popolazioni, e c'erano grandissimi scambi. Quindi cosa succede? Che nel 500 a.C. più o meno è l'epoca di massimo splendore, dove iniziano anche a scendere le popolazioni celtiche, proprio a scendere in Italia, perché in Italia in realtà noi tutta la pianura padana era etrusca addirittura, poi piano piano è stata ridimensionata dai Liguri che iniziano a prendere il sopravvento. I Liguri sono una popolazione, quelli che poi naturalmente danno il nome alla Liguria, no? Sono una popolazione che in realtà probabilmente ci sono un po' di diatribe sul fatto se fossero popolazioni celtiche o se fossero popolazioni autoctone, quindi antecedenti ai Celti, no? Quelle della dea. Probabilmente sono popolazioni, diciamo così, celtiche di una invasione celtica precedente a quella del 300 a.C. circa. Comunque, appunto, i Liguri prendono praticamente tutta la pianura padana, una parte della pianura padana, soprattutto quella sull'ovest, e addirittura una parte della Spagna e dei Liguri. Ma quando i Celti scendono, questa seconda invasione celtica scende da nord, passa le Alpi, entra in Italia, in quella che si chiamerà Gallia Cisalpina. I Liguri vengono sempre più ridotti, il loro spazio vitale, insomma, la loro area di competenza viene sempre più ridotta fino a diventare quella che oggi è la Liguria. I Celti invadono quindi la pianura padana, tutta la pianura padana, tutto il nord Italia diventa celtico, invadono le varie popolazioni, addirittura probabilmente si uniscono alle popolazioni che già c'erano sul territorio, perché c'erano varie popolazioni sul territorio, però si uniscono, convivono popolazioni celtiche, per esempio popolazioni liguri, per esempio i greci, quando parlano nelle fonti, dicono che non si sa bene se i Salassi, che sono la popolazione di dove vivo io, del Canavese, quindi del Canavese e Valle d'Aosta, non si sa bene se i Salassi fossero Celti, quindi proprio Celti, oppure se fossero Liguri. Quindi neanche i Greci capiscono bene, o i Romani capiscono bene bene qual è una popolazione e qual è l'altra. In ogni caso, appunto, si crea la Gallia Cisalpina, che è la Gallia del nostro lato delle Alpi. C'è invece anche la Gallia Transalpina, che è la Gallia della parte della Francia. Quindi si formano, diciamo, tre popolazioni principali in aree principali di Celti. Ci sono i Celti insulari, che sono tutti i Celti appunto delle isole, che sono appunto Irlanda, Scozia, c'è cioè tutta l'isola britannica, più le isole minori, anche l'isola di Man, per esempio, è molto famosa in ambito celtico. Ci sono poi i Celti della Gallia Transalpina, che sono i Galli, e sono i Galli appunto quelli che siamo abituati a conoscere come Asterix e Obelix, no? Quindi per esempio la Francia è il punto più importante, la zona più importante. E ci sono poi la Gallia Cisalpina, che siamo noi. Quindi, appunto, la Gallia Cisalpina è tutto il nord Italia, diciamo fino alla Liguria, appunto la Liguria non fu mai conquistata, e poi fino all'Emilia Romagna, che era appunto dei Boi, per esempio, è una popolazione celtica. I Celti, tra l'altro, purtroppo continuano a negare la loro esistenza praticamente, la loro importanza soprattutto, ma in realtà i Celti furono molto importanti anche nella storia che si studia a scuola, per capirci, dell'epoca greco-romana, anche se appunto vengono ignorati. Loro presero parte ad alcune delle guerre più importanti, per esempio quella contro Cartagine, dove appunto i Celti furono alleati dei Greci contro Cartagine. Furono anche sempre alleati dei Greci contro i Fenici e i Persiani, per esempio, e inflissero un sacco di sconfitte, fra l'altro. Ma altra cosa importantissima, si fecero appunto fautori del sacco di Roma. Appunto, parliamo dei Celti, naturalmente Cisalpini all'inizio, erano in guerra per le terre contro gli Etruschi, perché appunto si iniziavano a spingersi sempre più verso l'Italia settentrionale, sempre più a sud, insomma, dalla settentrionale verso il giù, perché appunto c'erano le terre fertili e quindi passarono naturalmente i passi alpini, presero tutta quanta la pianura padana e poi iniziarono a scendere verso giù, appunto, verso gli Etruschi. Gli Etruschi erano però incalzati da sud dai Romani e quindi è qui che i Celti iniziano a conoscere i Romani. Insomma, alla fine, per una serie di eventi che non starò a dire tutti perché sono un po' lunghi, i Celti, insomma, vengono ingannati dai Romani che li ingannano durante un assedio, l'assedio di Clesium. Perché appunto mandano degli ambasciatori e poi questi ambasciatori non rispettano il voto di appunto non rispettano i Celti e quindi si mettono a combattere contro di loro e i Celti se la prendono molto perché tenevano molto la parola data perché era una cosa importantissima e ne parleremo magari nella puntata sulla spiritualità, religione celtica. La parola data era una cosa importantissima per i Celti, quindi se la prendono e marciano su Roma. Quindi scendono a sud, passano tutte le città ignorando chiunque gli si pare davanti perché loro hanno come obiettivo prendere Roma e ce la fanno. Invadono Roma, la prendono proprio e la tengono per sé per un anno. Dopodiché loro sono felici di essere ripagati dell'insulto che hanno subito e quindi se ne vanno. Dopo un anno prendono il riscatto, un sacco d'oro, insomma le cose che i romani gli diedero come riscatto per avere Roma indietro e se ne vanno. Quindi non distruggono quella che diventerà poi il loro più acerrimo nemico e che sarà lei, appunto, sarà Roma a distruggere i Celti. Intorno al 300 a.C. inizia l'epoca di decadenza di tutti i Celti, quindi non vi parlo, in questo caso non vi parlo solo della Gallia Cisalpina, ma di tutte le Gallie. Per quanto riguarda le isole ne parliamo dopo, ma per tutto quanto quello che riguarda le Gallie, quindi l'Europa continentale, intorno al 300 a.C. i Celti sembrano smarrire ogni coesione politica e obiettivo comune, nonostante già non è che ce ne fossero molte, perché ogni clan era in lotta con gli altri, insomma. Popolazione abbastanza focosa e iniziano appunto a riversarsi verso il sud, quindi invadono per esempio la Grecia, dove tra l'altro, nonostante all'epoca precedente fossero alleati dei Greci, durante appunto questa riversarsi verso sud si fanno il sacco del santuario di Delfi, insomma, che è una cosa molto importante perché appunto profanano il santuario di Delfi, i greci non se la prendono proprio benissimo e comunque iniziano a fiondarsi verso sud, appunto. Roma inizia a espandersi. Inizia ad andare verso nord e quindi iniziano le lotte con la Gallia Cisalpina. Piano piano Roma prende tutto, tanto che un clan dopo l'altro, una tribù dopo l'altra cade o perché viene sconfitta o perché si allea con Roma pur di non venire sconfitta. Gli ultimi a resistere sono i Salassi appunto la mia zona, i Salassi dell'Alto Canavese cadono diciamo prima di quelli della Val d'Aosta che cadono nel 25 a.C. e sono l'ultimo baluardo celtico in Italia che cadono appunto contro i Romani che qui i Romani fonderanno poi Aosta per esempio, che è Augusta Pretoria. I Romani poi salgono i Valichi, vanno sempre più verso nord e invadono piano piano tutta l'Europa continentale, arriveranno fino appunto in Inghilterra, il Vallo di Adriano, il Vallo di Antonino. L'Irlanda e le isole britanniche, soprattutto appunto l'Irlanda e la Scozia che non vengono mai romanizzate, fanno storia a parte, perché per fortuna direi, soprattutto l'Irlanda che non ha subito assolutamente la conquista romana, neanche la Scozia, però l'Irlanda particolarmente, e subirà la cristianizzazione vera e propria solo molto molto tardi nell'epoca, manterrà proprio celtica la sua essenza fino alla fine. L'Irlanda, infatti, fino al 500 d.C. rimane Celtica, non subisce grandi variazioni, non subisce grandi conquiste. Il cristianesimo certo arriva, ma arriva tardissimo, perché ancora nel 500 d.C. la cultura è proprio celtica, puramente celtica, dura 500 anni più che in tutto il resto del mondo, diciamo così, il mondo celtico. Arriva poi la cristianizzazione vera e propria con San Patrizio, che in quel periodo proprio appunto evangelizza l'Irlanda. Purtroppo aggiungerei, e quindi fa scomparire piano piano quello che è la cultura celtica. In realtà qualcosa si salva per fortuna, perché alcuni monaci, probabilmente druidi in incognito, direi, quindi druidi che avendo capito di non potersi salvare se non passandola alla parte del nemico e per poter così scrivere della propria cultura, scrivono appunto quelli che diventano i miti irlandesi. Ci sono poi anche quelli gallesi che avvengono nello stesso modo, ma scusatemi, il Galles era già stato conquistato in realtà dai romani, quindi è già diversa la situazione. L'Irlanda rimane appunto invece celtica molto molto più a lungo. Ed è quindi così che ben 500 anni dopo il resto del mondo celtico, l'Irlanda cade, l'ultimo baluardo celtico cade, il mondo celtico, la cultura, la spiritualità e tutte quelle cose che fanno sì che il celtico, che la cultura celtica sia quello che è, piano piano spariscono, rimangono nel folklore, rimangono nella cultura contadina, nelle tradizioni, però la spiritualità, quella vera e la parte, diciamo così, esoterica sparisce completamente. Purtroppo anche nei miti non se ne ha traccia, perché i druidi, e questo lo diremo nella prossima puntata, i druidi trasmettevano la propria cultura esclusivamente oralmente, e quindi anche ciò che veniva scritto nei miti, per esempio nei miti irlandesi, non veniva scritta la parte proprio esoterica, perché era la parte importante ed era la parte da mandare avanti proprio solo da bocca a orecchio ed esclusivamente non arrivasse appunto in mani nemiche. Bene, più o meno la storia del mondo celtico, molto in breve, l'abbiamo fatta. Non volevo tediarvi con più storie di quanto non sia necessario. Ho fatto questa puntata giusto perché appunto ho ricevuto un sacco di domande. Spesso non si sa bene chi fossero i Celti, spesso, fin troppo spesso, vengono confusi con i vichinghi, con cui, piccolo spoiler, non c'entrano assolutamente niente, perché i Celti appunto vivono dal, diciamo così, massimo splendore, massima loro epoca è il 500 avanti Cristo, e nel 300 dopo Cristo sono già tutta la Gallia è già caduta, mentre i vichinghi vanno dal 700 d.C. al 1000 circa più o meno, quindi non c'entrano assolutamente nulla, però appunto spesso vengono confusi, quindi mi fa assolutamente piacere, sia perché si sappia chi sono, visto che sono la nostra radice culturale. Soprattutto per noi che viviamo appunto nel nord, per me che vivo nel nord Italia, assolutamente la mia radice culturale sono i Celti, non sono i Romani né i Greci, che arrivano dopo, conquistano, ma non sono la parte principale appunto della cultura. E soprattutto credo che sia appunto importante spiegare un po' la storia di questa popolazione, visto che nella prossima puntata parleremo di spiritualità e religione, cultura, tradizione, insomma celtica, che sono la via che seguo nella mia vita. Quindi mi fa piacere condividerla, anche perché appunto a molti di voi è interessato, ecco, saperne di più. E quindi niente, io vi ringrazio per aver seguito questa puntata. E se avete domande, come sempre, non fatevi problemi, scrivetemi su Instagram, mi trovate come La Via del Fuoco, facile, senza punti, senza niente, su Instagram. Mi potete scrivere in privato e vi rispondo molto molto volentieri. Noi ci vediamo alla prossima puntata e a presto!